Torniamo al nostro articolo 8.5 per vedere quali opzioni o eccezioni siano validamente escluse da questa previsione contrattuale. Ci siamo già soffermati sulla previsione secondo cui non si potrebbe far valere la nullità o l'annullamento o la rescissione, e adesso dobbiamo valutare invece se si possa o non si possa validamente escludere per diritto italiano i rimedi che conseguono all'inadempimento del seller. Se cioè, una volta detto che a seguito della breach delle warranty si ha diritto all'indemnity, questa previsione possa essere accompagnata da una precisazione limitativa, cioè solo l'indemnity e non altri rimedi sarebbero consentiti. Cominciamo con questa esclusione del right to terminate, e cioè di risolvere il contratto per inadempimento del seller per avere violato le garanzie. È consentito dal nostro sistema escludere, in caso di inadempimento di una parte, la risoluzione per iniziativa dell'altra? Se vogliamo essere più sintetici, le clausole di irresolubilità del contratto sono valide? Su questo noi non abbiamo un'indicazione normativa, perché se prendiamo le norme sulla risoluzione del contratto, noi troviamo scritto che articolo 1453, in caso di inadempimento di una parte, l'altra può chiedere la risoluzione. Però questa è un'affermazione che si potrebbe dire vale salvo patto contrario. Qui il legislatore non dice salvo patto contrario può chiedere la risoluzione, perché se no non lo discuteremmo, vorrebbe dire che è possibile escludere la risolubilità. Però non ci dice nemmeno una clausola contraria sarebbe nulla. Quindi noi, come spesso ci capita, abbiamo una disciplina legale di un certo fenomeno, ma non abbiamo un'indicazione espressa se questa disciplina il legislatore la considera derogabile o inderogabile. Qui non abbiamo un indice di nessun genere, espresso di questo genere. D'altra parte, la circostanza che nell'articolo 1462 non si escluda espressamente l'eccezione di risolubilità del contratto, di per sé può essere un indizio, ma non è una circostanza decisiva, no? Di fronte al 1462 noi sappiamo quali sono le eccezioni che non si possono escludere, ma non sappiamo se questo elenco è tassativo o è esemplificativo. Quindi, come sempre, di fronte a una norma che ci dice non si possono fare queste tre cose, noi ci dobbiamo chiedere: questo vuol dire che tutte le altre si possano fare, oppure vuol dire che queste tre cose non si possono fare e non se ne possono fare delle altre che non sono previste espressamente? Ma ancora una volta noi non abbiamo un indice normativo sicuro. Alla domanda si può escludere la risolubilità del contratto per inadempimento, noi non possiamo rispondere è pacifico che sì, lo dice l'articolo tale, o è pacifico che no, lo dice l'articolo tale. No, siamo d'accordo su questo, siamo in una situazione in cui tocca all'interprete verificare se una clausola di risolubilità del contratto sia valida oppure no. Proviamo allora a ragionare, no? A svolgere qualche argomentazione in un senso o nell'altro. Cominciamo con il chiederci se le parti hanno uno spazio di autonomia in tema di risoluzione del contratto. Se dovessimo concludere che non possono toccare neanche una virgola della disciplina legale, avremmo un indizio importante per dire questa è una disciplina vincolata, l'autonomia delle parti non può fare nulla, allora vuol dire che non può neanche escluderla. È così, non c'è nessun spazio di autonomia in tema di risoluzione del contratto per inadempimento. Beh, noi siamo certi che le parti possono diciamo, facilitare la risoluzione, possono ampliare il novero dei casi in cui il contratto per inadempimento può essere risolto. Perché dico questo? Dico questo perché è espressamente prevista la possibilità che le parti inseriscano una clausola risolutiva espressa. Che funzione ha una clausola risolutiva espressa? La funzione di rendere risolubile il contratto in tutti i casi che la clausola medesima prevede, no? Le parti introducono nel contratto una clausola risolutiva espressa dicendo: per l'ipotesi che il contraente A o il contraente B sia inadempiente alle obbligazioni di cui è la clausola 7, 14, 21, il contratto si risolve. Perché questo significa ampliare il campo della risoluzione? Perché non è detto che l'inadempimento all'obbligazione 7, 14, 21 sia grave. Se non ci fosse questa clausola, la valutazione sarebbe demandata al giudice se si tratta di un adempimento grave oppure no. Invece le parti lo dicono a se stesse, dicono: se c'è la violazione dell'articolo 7, il contratto si risolve, perché noi parti consideriamo grave l'inadempimento a quella obbligazione. Perché noi parti lo consideriamo grave? Perché noi lo consideriamo grave, punto. Siamo noi parti che diciamo grave quell'inadempimento. Quindi possiamo qualificare come grave l'inadempimento ad un'obbligazione che non sarebbe di per sé considerata grave dal giudice. La funzione della clausola risolutiva espressa è proprio questa, di specificare quali siano le obbligazioni in cui l'adempimento costituisce causa di risoluzione, no? Quindi le parti hanno un ambito di autonomia, nel senso che possono aumentare i casi di risoluzione del contratto per l'adempimento. Possono fare il contrario, cioè possono invece restringere i casi di risoluzione. Possono dire: questi casi sarebbero di risoluzione, ma noi non li consideriamo tali. Questo è un quesito più difficile, no? Perché non c'è una risposta così semplice come dire: certo che possono ampliarli perché c'è la clausola risolutiva espressa. Proviamo a fare un'ipotesi. Proviamo a fare un'ipotesi per capire il senso di quello che sto dicendo. Il senso di quello che sto dicendo è che le parti si pongono il problema se non rendere più difficile la risoluzione, non più facile, più difficile. Perché potrebbero avere questa intenzione? Perché potrebbero dire: per noi la permanenza, la conservazione del contratto è un valore. Oggi naturalmente siamo al momento della stipulazione del contratto, quindi ci vogliamo bene, ma domani una parte potrebbe invocare un inadempimento per sciogliersi dal contratto, inadempimento che magari non ha quella gravità ed importanza che noi riterremmo necessaria per far venire meno il vincolo. È un ragionamento che merita di essere preso in considerazione questo? Io direi di sì, no? Perché noi dovremmo negare in linea di principio alle parti la possibilità di scrivere il loro contratto in modo da garantirsi il permanere del vincolo più di quanto non lo garantisca la legge. C'è qualcosa di male, qualcuno di voi vede qualcosa di male in questo? Che le parti vogliano conservare il vincolo più di quanto la legge non prevederebbe, c'è qualcosa di male? Io credo di no, no? Semmai ci si potrebbe dire se va favorita l'idea che il vincolo sia più lieve. Ma se le parti stipulano un contratto e dicono: noi vogliamo vincolarci più intensamente di quanto la legge prevederebbe, non si capisce perché noi dovremmo dirgli non fatelo, no? Volete fare un contratto? Volete fare un contratto? Volete farlo vincolante? Perché dovremmo impedire alle parti di statuire qualcosa in questo senso? Si prego.
Ma questo non porta il rischio che una delle parti poi non possa, dopo normalmente potrebbe uscire questo contratto a seguito di mutamenti della situazione, si troverebbe, diciamo, vincolata a un contratto che non avrebbe più interesse a adempiere.
Certo, come sempre ogni cosa ha il pro e il contro, no? Se rendiamo più difficile la risoluzione del contratto, la rendiamo più difficile, quindi la parte che potrebbe, in base alla disciplina legale, far valere una causa di scioglimento non lo potrà far valere, no? Questo è per dire, secondo lei, non è detto che si debba guardare con favore il fatto che le parti rafforzino il vincolo. Ragioniamo un attimo insieme di questo allora. Noi abbiamo tre possibilità teoriche. La prima, la disciplina della risoluzione non può essere modificata in nessun modo dalle parti. La seconda, può essere modificata per rendere più difficile sciogliersi dal contratto. Può essere modificata per renderlo più facile, no? Allora, vediamo di ragionare. Ritenete che ci sia qualche cosa di male nel consentire alle parti di rendere più facile lo scioglimento del contratto? C'è qualche idea al riguardo? Se le parti vogliono aumentare i casi in cui il contratto si può sciogliere, parliamo della risoluzione per inadempimento, per semplicità di ragionamento fra noi, c'è qualcosa di male? Non lo so.
Beh, che forse alla fine se si allenta troppo la vincolatività, non c'è più, dall'altra parte non c'è più obbligo. Se c'è anche un adempimento lievissimo di nessuna importanza, consente alle parti di uscire dal contratto, cioè nella realtà le parti non sono obbligate.
Certamente,
Potrebbe arrivare a dire.
certamente. Se le parti potessero per un benché minimo inadempimento dell'altra ottenere la risoluzione del contratto, questo appunto indebolirebbe il vincolo. Lei invece dice non c'è niente di male, saranno loro a decidere se avere un vincolo più intenso o meno intenso.
Salvo dai casi che il consumatore
Che non è il consumatore, lasciamo da parte. Ma il 1456 ci consente di dire che è precluso alle parti di rendere più facile lo scioglimento del contratto? Cioè chi manifestava preoccupazione che il vincolo si riducesse a mera parvenza? Allora come interpreta il 1456? Perché il 1456 dice che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente la invoca, no? Allora noi nel 1456 leggiamo dei limiti, come se ci fosse scritto purché si tratti di un'obbligazione importante, li leggiamo o no? Non li leggiamo. Quindi facciamo fatica a dire che se le parti considerano rilevante una obbligazione che il legislatore considererebbe marginale, ma quella obbligazione inseriscono nella clausola risolutiva espressa, la clausola risolutiva espressa non operi, no? Siamo in linea del ragionamento, c'è scritto così, qui il legislatore ha detto se le parti vogliono dire esse quando l'inadempimento è grave, lo dicono, non è più un 1455, diventa un 1456, no? Quindi mi pare difficile negare che il legislatore consenta alle parti di dire esse quando l'inadempimento va considerato idoneo alla risoluzione, perché è scritto così. Un'interpretazione riduttiva, sì, ma purché naturalmente si tratti di un'obbligazione importante, finisce per creare un loop, perché se sono essi a dire quando è importante, noi diciamo sì, però purché sia importante, non andiamo più a casa, no? Invece noi non troviamo una disposizione in senso, in direzione opposta, cioè una disposizione che dica le parti vogliono rendere più difficile la risoluzione, facciano pure. Questa non la troviamo. Allora possiamo in astratto porci il problema, magari renderla più facile è consentito, renderla più difficile no, anche perché noi da civilisti siamo abituati a avere grande cautela sulle simmetrie logiche. Perché le simmetrie logiche in diritto civile non sempre reggono, quindi un'affermazione del tipo visto che possono renderla più facile, la possono rendere anche più difficile, sarebbe un'argomentazione assolutamente pericolosa. Perché non è detto, rendere più facile potrebbe essere consentito, rendere più difficile no. Uno potrebbe per esempio dire, visto che è previsto che possono renderla più facile ma non renderla più difficile, vuol dire che rende più difficile non possono. No, non è che ci sia un parallelismo necessario che possa essere invocato a livello... Prego.
No, dicevo, ma il 1455 non pone una barriera nel dire che non si può risolvere se l'adempimento ha scarsa importanza, cioè dire qualche clausola deve per forza esserci.
Scusi, lei sta tornando al discorso di prima allora? Ah, ok. Cioè, lei sta dicendo, forse non è corretto dire che le parti possono liberamente scegliere se un inadempimento sia grave o no, perché deve essere sempre grave. Ecco, non credo di essere sicuro di aver capito come lei coordina il 1455 e il 1456, nel senso che il 1455 ci dice il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza.
No, io intendevo che possono renderlo più facile fino al limite della scarsa importanza.
Della non scarsa importanza?
Della non scarsa importanza.
Cioè, il 1455 ci dice puoi risolvere il contratto per un adempimento banale? Risposta no. Deve essere un inadempimento serio, perché per risolvere il contratto deve esserci un adempimento serio, se no vuol dire che uno chiede l'adempimento, che chiede il risarcimento, ma il contratto rimane in piedi, no? Questa è la logica del 1455. Normalmente si dice deve essere grave, la norma dice di non scarsa importanza, ma insomma la cosa è la stessa. Allora, questo è il principio. E questo principio serve perché in giudizio, quando io chiedo la risoluzione del contratto per l'inadempimento, posso chiederla se l'inadempimento è di non scarsa importanza, valutazione che fa il giudice. 1456, non lo fa il giudice la valutazione, perché qui siamo in uno dei casi di risoluzione automatica. Le parti prevedono una clausola, dicono che l'inadempimento a quell'obbligazione comporta risoluzione, c'è l'inadempimento, l'altra parte comunica all'altra parte di voler far valere la clausola risolutiva espressa. Quindi qui non c'è una intermediazione di un giudice che dica è o non è grave, no? Allora il coordinamento tra 1455 e 1456 viene inteso nel senso, in un caso occorre una valutazione di gravità, nell'altro caso non occorre, perché siccome le parti hanno già deciso che l'adempimento a quell'obbligazione e a quella conseguenza, non si fa che prenderne atto. Voglio dire che se noi dovessimo introdurre un correttivo del tipo la clausola risolutiva espressa può sì contemplare i casi in cui il contratto si risolve, però deve contemplare dei casi seri, creeremmo un sistema che non regge, perché a quel punto postuleremmo un controllo giudiziale proprio nel caso in cui il controllo giudiziale non si vuole introdurre, no? Quindi francamente io faccio fatica a trovare dei limiti alla libertà delle parti di indicare come importante ai fini della risoluzione una clausola piuttosto, un'obbligazione piuttosto che l'altra. Le parti nello stipulare il contratto ritengono che l'inadempimento a quella obbligazione sia idonea a portare alla risoluzione. L'hanno scritto, sono d'accordo, è difficile introdurre un elemento di valutazione comunque aggiuntiva. Detto questo, torniamo al tema che stavamo affrontando, cioè possono le parti rendere più difficile la risoluzione del contratto, quindi vincolarsi, diciamo, di più? Beh, prego.
Ma se posso la parola rispondere? Cioè,
sì, certo.
Guardando, diciamo, sistematicamente il codice, vista anche la comparazione, ma veramente il legislatore fornisca agli utenti uno strumento per incentivare gli adempimenti, quindi non è privo il nostro ordinamento di strumenti per cercare di evitare la risoluzione. Io direi che forse è possibile inasprire la risoluzione, ma non limitarla del tutto, perché in questo caso sarebbe proprio una limitazione eccessiva. Però dato che le parti possono anche, appunto, come dire, una caparra confermatoria, che appunto, cioè, forse il suo scopo è quello di incentivare la risoluzione, perché appunto c'è questa
Proviamo, questo lei già sta arrivando alla conclusione, proviamo un attimo a capire cosa vorrebbe dire, no? Cosa vorrebbe dire rendere più difficile la risoluzione? Vorrebbe dire qualificare l'inadempimento in modo più serio di quanto non sia nel 1455. No, vorrebbe dire, non basta dire che è di non scarsa importanza. Certo, mancherebbe ancora che fosse di scarsa importanza, ma non mi basta dire che non è di scarsa importanza. Devo aggiungere qualche cosa. Per esempio, le parti potrebbero dire che l'inadempimento non solo deve essere di non scarsa importanza, ma deve far venire meno la fiducia nei futuri adempimenti. Quindi, perché il contratto si risolva, occorre un doppio requisito. Come sempre, quando noi aumentiamo il numero dei requisiti, rendiamo più difficile che si verifichi il caso, no? Per esempio, le parti appunto potrebbero dire: ci vuole un adempimento di non scarsa importanza, e questo lo dice già il 1455, ma non ci basta. Deve essere anche un adempimento che fa venire meno la fiducia nei futuri adempimenti. Questa formulazione, naturalmente non la sto inventando io, è la formulazione che pone i requisiti di risoluzione nel contratto di somministrazione. Se c'è un contratto che dura nel tempo, il legislatore non si accontenta di un inadempimento anche serio, perché dice potrebbe essere episodico. Allora deve essere serio e tale da far venire meno la fiducia nei futuri adempimenti, perché allora a quel punto vuol dire che il contratto è in crisi, perché c'è stato un adempimento che non è un episodio, ma è un segno che il contratto è in crisi. Ecco, potrebbero le parti riprendere questa formula in un loro contratto, al di fuori del contratto di somministrazione, dove è prevista? Perché no? A me viene fatto di dire perché no. Se le parti stipulano un contratto che non è un contratto di somministrazione, ma per il quale vogliono copiare la formula legislativa prevista per la risoluzione della somministrazione, perché no? Si capirebbe, per esempio, ancora una volta in un contratto di durata, per esempio in un contratto di locazione si potrebbe dire: non basta il mancato pagamento di un canone, occorre anche che quel mancato pagamento comporti il venir meno della fiducia del percepire i canoni futuri. Adesso mettiamo tra parentesi il fatto che in tema di locazione ci sia una disciplina vincolistica e speciale, ma per ragionamento. Se due parti sono legate da un contratto di durata, perché non potrebbero rendere più difficile la risoluzione, appunto, per esempio, prevedendo che non basti la gravità, ma occorre anche l'indizio che questo inadempimento è il primo segno di un inadempimento anche futuro? Perché no? Io trovo che sia tutto ragionevole. Allora, noi credo possiamo concludere che le parti possono sia rendere più facile la risoluzione per inadempimento, sia renderla più difficile. Avranno le loro ragioni in un caso e nell'altro, che non vediamo perché dobbiamo considerare a priori negativamente. Questo ci consente di dire: ma allora, se possono rendere più difficile la risoluzione, possono addirittura escluderla? Possono arrivare al punto di dire: questo contratto non si risolve in caso di inadempimento? B, in caso di inadempimento di A, non ha un'azione di risoluzione? Perché le parti potrebbero essere interessate a una clausola di questo genere? Perché inserire una clausola di questo genere? Cerchiamo di rispondere a questa domanda anche per capire se è un capriccio, è una stravaganza o è una cosa che porta senso. Perché garantire la conservazione del contratto al punto da escludere la possibilità che si risolva per inadempimento?
Magari pensare a un nuovo ricambiamento del management, del CDH, tutto ciò è disponibile per entrambe le parti, quindi forse loro sono d'accordo che un risarcimento è minimale.
Potrebbero le parti ritenere che la risoluzione del contratto non sia di vantaggio nemmeno per la parte non inadempiente, no? Che non sia di vantaggio per la parte inadempiente appare evidente, perché io sono inadempiente, l'altro mi perdona, almeno sotto il profilo della risoluzione, questo è ovvio. Si potrebbe arrivare a pensare però che non sia, che sia anche nell'interesse della parte non inadempiente, il contraente fedele, che il contratto non si risolva per inadempimento. Qui per vero sarebbe facile un'obiezione, però chi la fa? Se è nell'interesse di entrambi che il contratto non si risolva, questa è una buona ragione per mettere una clausola di irresolubilità.
No, perché non risolverebbe.
Cioè? Appunto, sì. No, cioè in concreto la risposta sarebbe io mi garantisco comunque la possibilità di risolvere, poi se non mi conviene risolvere non risolvo, perché devo addirittura precludere, io contraente fedele di domani devo precludermi la possibilità di risolvere il contratto. Io se non ho voglia di farlo perché non mi conviene non lo faccio, no? Essendo la risoluzione del contratto la conseguenza dell'esercizio di un diritto potestativo, io preferisco avere un diritto potestativo, poi se non mi conviene non lo esercito, no? Perché addirittura togliermelo. Quindi non è tanto così, non è tanto questo infatti il tema. Perché le parti potrebbero essere indotte a inserire una clausola di irresolubilità in un contratto?
Cioè della dei prezzi del farcili, perché praticamente si troverebbero alla parte iniziale costituire comunque, ad esempio, il nostro caso, partecipazione dei sociali.
Sì, però è quello che diciamo prima. Supponga che lei sia il buyer, no? Lei è il buyer. Il seller è inadempiente. Lei non ha interesse a chiedere la restituzione del prezzo e a restituire le partecipazioni, non chiede la risoluzione. Perché deve inserire una clausola di irresolubilità? Questo stiamo dicendo, no? Non stiamo chiedendoci perché qualcuno potrebbe non avere voglia di risolvere, questo è chiaro.
Forse per provare a vincolare l'indice, per paura che in un qualunque contenzioso l'indice possa dichiarare risolto il contratto.
Ma ci vuole qualcuno che chiede la risoluzione, no? C'è sempre lì. Allora,
magari essendoci più soggetti rispetto ai due, si andrebbe a danneggiare un terzo soggetto che non lo vuole.
Ecco, qui stiamo cominciando a avvicinarci a una possibile risposta, anche se non ho ben capito chi sarebbe questo terzo soggetto che non lo vuole. Cioè, la risposta porta senso in questi termini, no? Le parti inseriscono una clausola di irresolubilità non per se stesse, ma per un terzo. No? E chi potrebbe essere allora il terzo?
Il buyer è una parte.
Il buyer è una parte.
In caso di cessione del contratto?
No, non lo dico tanto.
Magari il creditore del terzo che avrebbe vantaggio di tornare.
Non ho capito, scusi.
Un creditore del seller.
Un creditore.
Avrebbe vantaggio di tornare sul patrimonio del suo debitore, oggetto del contratto, quindi potrebbe chiedere lui.
Ma noi stiamo dicendo che si esclude la risoluzione praticamente.
No, per evitare ciò, cioè per evitare una.
Sì, ma allora proviamo a dire così di nuovo. Proviamo a dire, le parti, noi stiamo ipotizzando che le parti di un contratto inseriscono una clausola in cui c'è scritto questo contratto non si può risolvere per inadempimento del seller, no? Chi gliela fa fare di scrivere una clausola del genere? Il seller sarà contento, ma il buyer non si capisce perché l'accetta, no? Prego. Ah, scusate, eravate in due. Là in fondo prima e poi lei, sì.
Più che altro non per il terzo, ma nel caso che una parte sia composta da più soggetti. Perché il buyer sì, il seller si è composto da 10 persone, nel momento della risoluzione si ritroverebbe in uno stato di dover fare con 10 soggetti, per ad esempio per la requisizione, per le restituzioni. In questo caso la possibilità di che una delle varie dei vari soggetti facesse parte del seller potrebbe non restituirlo.
Sì, ancora una volta la risposta sarebbe: se hai dei problemi non chiedere la risoluzione, no?
Ma se la chiede l'altra parte.
Quale altra parte? Cioè, se io buyer ho di fronte 7 seller e mi preoccupo del fatto che poi uno magari mi restituisce e gli altri no, non chiedo la risoluzione e il problema lo risolvo, così mi accontento dell'indennizzo, no?
Ma se ci sono 7 buyer?
Ecco, allora dovrebbe esserci l'ipotesi di 7 buyer, che è un'ipotesi dell'irrealtà, francamente, no? Cioè che sono, ecco, non complichiamoci la vita inutilmente. La prego.
Ma visto che la vendita di partecipazioni prevede comunque sia una partecipazione di controllo, quindi c'è una minoranza nella società, magari per superare la minoranza che non venga di fatto penalizzata dai continui cambiamenti di gestione, magari.
Perché non pensare ai finanziatori dell'operazione? Il buyer compra ed è finanziata questa acquisizione. Il finanziatore ha interesse che si risolva il sale purchase agreement? Probabilmente non ha un interesse, anzi probabilmente ha un interesse contrario, perché la restituzione del finanziamento dovrebbe essere facilitata dai ricavi della target, no? Il buyer acquista e per acquistare si indebita, deve restituire il finanziamento. Come restituisce il finanziamento? Grazie agli utili, più cosa che i ricavi, grazie agli utili che ottiene dalla target. Ecco che il terzo finanziatore vede male il fatto che l'operazione salti, perché è vero che saltando l'operazione ha diritto alla restituzione del finanziamento. E probabilmente il contratto di finanziamento prevederà che in un caso di questo genere ci sia decadenza al beneficio del termine. Però potrebbe trovarsi in una situazione in cui, se non si è adeguatamente altrimenti garantito, gli è più difficile ottenere la restituzione del finanziamento. Questo per dire che quando noi parliamo nei contratti in generale di clausole di irresolubilità, spesso dobbiamo pensare che siano state inserite per interessi terzi rispetto alle parti, normalmente proprio gli interessi di finanziatori. Supponiamo che un contratto abbia ad oggetto un'operazione in project financing. Ecco che l'operazione in project financing, per esempio, si prefigura come la costruzione di una centrale elettrica, e il committente commette la costruzione della centrale elettrica a un appaltatore. Per la costruzione della centrale elettrica si fa finanziare da banche. Queste banche saranno soddisfatte con la restituzione dei finanziamenti grazie ai redditi che derivano dal funzionamento della centrale elettrica. Se il contratto di appalto dovesse risolversi, quale sarebbe la conseguenza? Che si blocca tutto. Si blocca tutto, si blocca la costruzione della centrale elettrica, non si arriva alla centrale elettrica operativa, non si arriva al flusso di redditi al committente della centrale, diventato proprietario della centrale, non si raggiunge il risultato della restituzione del finanziamento alle banche finanziatrici. Ecco che noi nei contratti di project financing troviamo clausole di irresolubilità del contratto di appalto. La centrale deve essere finita, se poi ci sono dei problemi se li vedranno alla fine, ma non può interrompersi un'operazione di questo genere perché casca tutta l'operazione insieme. Allora, Diciamo che una clausola di irresolubilità viene introdotta soprattutto in casi di operazioni che coinvolgono interessi terzi. Possiamo ritenere lecita però una clausola di questo genere? Perché una cosa è dire che c'è qualcuno che la desidera, una cosa è dire che è valida naturalmente, no? Allora, che problemi noi abbiamo nel dire che in un contratto a prestazioni corrispettive si introduce una clausola di irresolubilità? I problemi che abbiamo sembrano abbastanza evidenti, perché se il contratto ha prestazioni corrispettive e per l'ipotesi che A non adempia al contratto, sembrerebbe di doversi dedurre che la prestazione di B, essendo priva del corrispettivo che nasce dall'adempimento di A, finisce per essere senza titolo. No? A non adempie, B deve adempiere lo stesso, senza potersi sciogliere dal contratto. Ma abbiamo appena detto che è un contratto a prestazioni corrispettive, quindi intanto B è la ragionevole che adempia in quanto A adempia e viceversa. Ma se noi scriviamo che in caso di adempimento di A, B deve adempiere lo stesso, finiamo per mettere in discussione proprio il carattere di corrispettività, o sinallagmatico che dire si voglia, del contratto. Dobbiamo allora concludere che una clausola di irresolubilità è nulla perché priva di causa una delle due prestazioni? Questa è la tesi che viene in effetti sostenuta, c'è chi sostiene che la clausola di irresolubilità è nulla. Io credo personalmente, ma è un'opinione, che questa conclusione sia eccessiva. Sia eccessiva perché è vero che occorre salvaguardare la corrispettività della e quindi il carattere vincolante del contratto, ma il punto è se la risolubilità del contratto sia l'unico rimedio che possa essere a disposizione della parte delusa. Voglio dire, non credo neanch'io che si possa dire se A non adempie pazienza, perché se noi dicessimo se A non adempie pazienza negheremmo il carattere corrispettivo del contratto, ma non necessariamente si deve dire se A non adempie B deve poter risolvere, purché però possa esercitare degli altri rimedi, per esempio purché possa chiedere l'esecuzione del contratto, quindi il contratto viene conservato, A non adempie, B ha diritto di chiedere l'esecuzione, quindi il contratto non viene sciolto, però il rimedio c'è, che è quello dell'esecuzione, o insieme il risarcimento del danno. È vero che B è un contraente deluso perché non riceve la prestazione da A, ma se può essere risarcito il danno che deriva dalla mancata esecuzione della prestazione di A a B, il nesso di corrispettività tra le due prestazioni rimane. Comunque la prestazione di B non è senza titolo, perché a fronte della sua prestazione ottiene un importo che è equivalente alla prestazione che avrebbe dovuto ricevere da e che A non ha adempiuto. Allora la conclusione che a me pare più prudente è quella di dire che le clausole di irresolubilità sono valide a condizione che l'inadempimento di A consenta comunque un rimedio in capo a B.
Scusi, questo è vero se l'altra parte è solvibile. Se l'altra parte non è solvibile in nessun modo, quindi non può adempiere e neppure quindi esercire il danno, se io sarò comunque tenuto a prestare la mia prestazione, in prima analisi io ho la mia prestazione senza ricevere alcun corrispettivo.
È vero. No, sono d'accordo con lei, è chiaro che la risoluzione ha come effetto la liberazione del debitore, no? Quindi il debitore si libera dalla propria prestazione a seguito di un adempimento dell'altro e quindi non esegue più. Se noi invece diciamo che non può risolvere il contratto ma può soltanto chiedere il risarcimento del danno, noi diciamo che assume il rischio che ha non solo non adempia, ma nemmeno si è in grado di risarcire il danno. Quindi l'osservazione è corretta, si tratta di vedere se questa è una patologia così estrema che debba essere considerata tale da precludere la possibilità di una clausola di irresolubilità oppure no. Perché una cosa è dire il contraente inadempiente, perché questo è come dire i rimedi del risarcimento del danno e anche il rimedio dell'esecuzione, forse in qualche misura, sono rimedi che non sono sufficienti, perché uno si può sempre trovare di fronte a una controparte contrattuale che non è in grado di risarcire il danno, no? Cioè noi abbiamo una pluralità di rimedi, esecuzione, risoluzione, risarcimento. La tesi che sottopongo alla vostra attenzione è che si possa escludere la risoluzione purché si consentano gli altri due rimedi. Lei dice, siccome però gli altri due rimedi dipendono in concreto dalla circostanza che, soprattutto direi il risarcimento, perché l'esecuzione quella potrebbe essere ottenuta lo stesso, no? Se io ottengo la condanna a eseguire il contratto, la parte A deve eseguirlo, sotto questo profilo non è un problema di solvenza o insolvenza. Il risarcimento del danno, certamente, se io chiedo il risarcimento del danno a un soggetto che non ha neanche una lira, non vado da nessuna parte. Qui si tratta di valutare l'equilibrio. O si dice appunto che la risolubilità deve essere sempre consentita e allora il problema è finito. Se si dice che può essere esclusa ma a condizione che si possano esperire gli altri rimedi, naturalmente in concreto può essere che la posizione del contraente fedele sia meno tutelata di quanto non sarebbe lasciando le azioni di risoluzione.
Ma il PAI ha detto parte tutta la diligence, in fondo poi ci possiamo dire che conosce la situazione generale del sistema. Quindi la solubilità la conosciamo dall'inizio.
Quindi
il risarcimento di danno sa se per lui sarà possibile fin dall'inizio.
Sì, naturale, però come se ho capito bene il suo intervento, le dice prima di accettare una clausola di irresolubilità mi verifico che il seller sia in grado di risarcirmi eventuale danno. Questo è anche un ragionamento, cioè lo mettiamo alla fase della negoziazione del contratto. Comunque diciamo che di fronte a questa previsione che shall not have any right to terminate, la nostra posizione di giuristi italiani non è così chiaramente contraria come era per l'annullamento o per la rescissione. Prego.
Mi sono capito una cosa, però. Se viene chiesta l'esecuzione del contratto e l'altra parte in concreto non adempie, cosa si può fare?
Facciamo A e B, così è più facile. Cioè.
Allora, poniamo che c'è una prestazione che non viene adempiuta e la parte A, che è la parte che ha diritto a ottenere quella prestazione, chiede l'esecuzione del contratto. Diciamo anche che la ottiene l'esecuzione del contratto in via giudiziale, ma la parte B comunque non vi adempie.
Ah, non adempie la condanna?
La condanna, sì. In questo caso siamo comunque da capo, no? Cioè, perché non c'è un modo di che possono mettere decidere.
Allora. Vediamo di che tipo di condanna parliamo, no? Perché se per esempio fosse la condanna alla consegna di un bene, allora uno si prende il bene. Se la condanna è un facere, siamo al solito, no? Cioè la coazione dell'obbligazione di fare, se io ottengo una condanna in maniera al fare che è prevista come faccio fare da un altro a spese tue, diventa una cosa fattibile. Quindi bisogna vedere un po' com'è la condanna all'esecuzione. Certo, se la condanna all'esecuzione è a dipingere un quadro essendo quelli il pittore, quello non l'ha fatto prima, se anche condannato non lo fa, non si riesce a ottenere la prestazione. Comunque, per tornare al nostro tema, l'articolo 8.5 dunque esclude la possibilità di risolvere il contratto, cosa che va vista con attenzione, ma che non è così scandalosa, diciamo, come esclude l'eccezione di annullamento o l'eccezione di rescissione. Certo è che nel momento in cui ci fosse un contenzioso relativo alla violazione di una garanzia, in quel momento quantomeno il buyer potrebbe, nonostante questa clausola, agire in risoluzione, salvo poi andare a discutere se la clausola sia o non sia valida. Quindi un'azione di risoluzione il seller se la deve tenere, perché in ogni caso il buyer è interessato, in casi estremi, alla risoluzione, potrebbe chiederla sostenendo che hanno ragione coloro che dicono che per diritto italiano la clausola di irresolubilità è nulla. Poi vediamo di proseguire con questa previsione: o to refuse to effect the closing, o di rifiutarsi di procedere al closing. Qui il discorso è chiaro: se c'è una violazione di una garanzia, tu hai diritto a un indennizzo, ma non hai diritto di non fare il closing, quindi non puoi sollevare una eccezione di inadempimento alle mie garanzie per sottrarti al closing. Perché poi si aggiunge 1492, 1494 e 1497? Perché probabilmente qui il redattore della clausola si è preoccupato che l'applicabilità di queste norme comporterebbe risultati che non si vorrebbero. Proviamo però a essere un po' più analitici. Il 1492 prevede la risoluzione del contratto e la quanti minoris. Nei casi indicati dall'articolo 1490, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo. Che cosa aggiunge escludere anche il 1492? Non è chiarissimo, no? Perché se si vuole dire che non si può risolvere il contratto, questo era già stato detto. Se si vuole dire che non si può ottenere una riduzione del prezzo, questo non è chiarissimo, perché si ottiene un indemnity. Quindi dire in caso di violazione delle garanzie hai diritto ad un indemnity ma non alla riduzione del prezzo è una frase non chiarissima, perché se è vero che il buyer ha diritto a un certo importo, ha diritto a un certo importo, e questo importo che gli viene corrisposto è una forma di riduzione del prezzo che ha pagato. Possiamo dirlo in un modo, possiamo dirlo in un altro, ma è una forma di riduzione del prezzo. Quindi perché sia stato escluso il 1492 non è chiarissimo. Il 1494 riguarda il risarcimento del danno. Il venditore tenuto verso il compratore al risarcimento del danno. Anche qui, se è vero che ha diritto a un indemnity, dire che è escluso il diritto al risarcimento del danno non ha molto senso. 1497, mancanza di qualità. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto. Ancora una volta si esclude di nuovo la risoluzione. Perché qui il contratto esclude anche queste norme? Probabilmente per dire: non voglio che si applichino le norme del codice civile, voglio che la disciplina sia quella del contratto. Quindi è una preoccupazione in fondo non particolarmente giustificata, che porta a dire: non solo non voglio che si applichino i rimedi di parte generale, ma non voglio nemmeno che si applichino i rimedi di parte speciale. Proviamo a dirlo in parole più sciolte. Qui si vuole dire che cosa? Questo è il rimedio che ha il buyer, l'indennità. Tutti gli altri rimedi sono esclusi. In particolare sono esclusi i rimedi di parte generale sul contratto e sono esclusi i rimedi della vendita. Così abbiamo escluso tutto. Se uno dovesse dire: momento, però tu mi hai escluso i rimedi di parte generale sul contratto, ma non mi hai escluso i rimedi della vendita, allora i rimedi della vendita ce li ho. Ecco, per evitare ogni possibile equivoco, esclusione totale. Questo ci porta alla conclusione che qui, come abbiamo già accennato, chi ha redatto il contratto si è rapportato al diritto italiano non tanto in un'ottica di coordinamento tra il diritto italiano e sell purchase agreement, ma in un'ottica proprio di contrapposizione, no? Per carità che al contratto non si applichi il diritto italiano, meno si applica il diritto italiano più sono contento. E così infatti scrive quello che abbiamo letto. Questa clausola è una clausola, dicevamo, importante, perché è uno dei punti critici in cui questa voglia di non applicare il diritto italiano, pur avendolo indicato come la legge applicabile, trova dei limiti seri. Proseguiamo nella lettura del nostro contratto. Noi troviamo assolutamente trascurabile il tema delle indemnity che il buyer deve al seller, poi troviamo le altre obbligazioni, troviamo al punto 10 una clausola di non competition sulla quale direi che non occorre soffermarci più che tanto, troviamo all'articolo 11 una clausola di confidentiality che è di facile comprensione, arriviamo poi alla clausola 12 sulla quale dovremo soffermarci con una qualche attenzione. La clausola 12 si occupa di miscellaneous provisions. La formula stessa ci dice che sono delle clausole di vario tenore che vengono inserite senza un particolare sistema. Sono provision, sono clausole miscellanee, c'è dentro un po' di tutto, no? Come è proprio la miscellanea, c'è dentro un po' di tutto. Vediamole un po' insieme. La prima, survival. Survival, cosa vuol dire survival? Il problema che qui il contratto si pone è che cosa sopravvive rispetto a qualche cosa. Except as otherwise provided under clauses of this agreement, salvo quanto diversamente previsto, the provisions of Article 8, quindi le previsioni dell'articolo 8, che sono quelle che riguardano l'indemnity, e in generale tutte le altre clausole di questo contratto che prevedono l'obbligazione delle parti da eseguire dopo il closing date, shall remain in full force and effect after the closing, without the necessity for either of the parties to reiterate or otherwise confirm its commitment with respect thereto. Qual è il problema? Il problema è, c'è un contratto di sham purchase agreement. Molto di ciò che viene scritto nel contratto di sham purchase agreement è volto a regolare ciò che deve accadere prima del closing, le condizioni del closing, l'interim management, tutte queste cose che abbiamo già visto. Il sham purchase agreement prepara, diciamo, il closing, disciplina ciò che deve accadere prima del closing. Poi c'è il closing, si potrebbe dire, beh, fatto il closing, il contratto ha perso la sua forza vincolante, perché ormai è stato pagato il prezzo, le azioni sono state acquistate dal buyer, che cos'altro c'è da fare? Perché dovremmo tenere in vita un contratto che ha svolto egregiamente la sua funzione di portarci al closing? Ecco, qui si dice, è un'attenzione tipicamente anglo-americana, si dice, no, attenzione, perché rimane ancora qualcosa, una forza vincolante del contratto rimane. In particolare, e questo è chiaro, rimane l'obbligo di corrispondere agli indemnity qualora ne sussistano i presupposti. Questo è un qualcosa che deve eseguirsi dopo il closing, perché è dopo il closing che si fanno valere le garanzie e si chiede l'indemnity. Allora questa parte del contratto rimane in vita nonostante che si sia giunti al closing. Se non si specificasse credo che non cambierebbe granché. Ma nella nostra mentalità, nella mentalità invece anglo-americana in cui tutto deve essere previsto, si potrebbe dire, ma noi abbiamo scritto tante cose perché ci accompagnassero al closing, non c'è scritto da nessuna parte che dopo il closing qualcosa rimane in vigore, non sappiamo bene come rispondere alla domanda. Questa è l'ottica tipica di questi contratti che vogliono e cercano di, quantomeno, evitare qualunque incertezza, no? Costa molto scrivere una clausola in più? Risposta no, scriviamola, in maniera tale da evitare ogni discussione poi, perché le parti si sono poste il problema e lo hanno scritto. Noi dobbiamo considerare questi contratti anche un poco come diciamo il frutto di esperienze negative, no? Per capire un po' meglio perché i contratti sono fatti così. Sono fatti così perché evidentemente c'è stata una controversia una volta in cui il buyer, mettiamo, ha provato a far valere le garanzie e il seller gli ha detto: scusa, ma noi abbiamo proceduto al closing, perché fai valere le garanzie? Il contratto ormai ha prodotto i suoi effetti, è morto. Allora il buyer è stato costretto ad andare in giudizio per ottenere che venisse dichiarato quello che ci pare ovvio. Sì, ma le garanzie servono per il dopo il closing. C'è stata una controversia, allora beh, adesso lo scriviamo. I contratti angloamericani spesso sono il frutto di un insieme di precedenti negativi. C'è una controversia, bene, la prossima volta cerchiamo che non ci sia una controversia del genere, scriviamolo. E quindi vengono fuori questi contratti che qualche volta dicono cose che per noi sono ovvie, ma evidentemente tanto ovvie non sono, perché hanno dato luogo ad una controversia. 12.2. Entire agreement, changes in writing. Questo guardiamolo con attenzione perché dice qualche cosa che ci riguarda in relazione all'applicazione del diritto italiano. This agreement, questo accordo, questo contratto, constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements, if any, relating to the same subject matter, including the binding offer made by the buyer and mentioned in recital E hereof. Che cosa si vuole dire? Si vuole dire: questo è il contratto. Il contratto è questo e soltanto questo. Questo contratto contiene l'intero accordo delle parti. Supera e estingue, supersedis, tutti gli accordi eventuali precedenti. Ricordate che ci siamo soffermati su tutte le scritture che precedono, cioè il purchase agreement. Ebbene, il contratto le cancella e cancella anche l'offerta fatta dal buyer per concludere il contratto. Cancella tutto. Dunque, la finalità di questa previsione è di identificare il luogo dove c'è l'accordo delle parti nel contratto. Come dicono gli angloamericani, nei quattro corners, nei quattro angoli del foglio o del fascicolo c'è il contratto, tutto lì, nulla fuori.
Però scusi, se poi il contratto stesso fa riferimento a un allegato, quello...
Sì, scusi, gli allegati sono inclusi, quando si dice quattro corners anche gli allegati, no? Certamente. Però nulla fuori. In particolare nulla di ciò che ha preceduto il contratto continua ad avere rilevanza. Questo per noi è molto importante perché il nostro diritto non è orientato così. Noi non siamo orientati per diritto italiano a considerare irrilevante tutto ciò che ha preceduto il contratto. Noi siamo anzi orientati a considerare rilevante ciò che ha preceduto il contratto, quantomeno a considerarlo rilevante in sede di interpretazione del contratto, perché l'articolo 1362 del Codice Civile, come tutti ricordiamo, ci dice che dobbiamo ricostruire la comune intenzione delle parti, e per ricostruire la comune intenzione delle parti l'interprete deve fare riferimento a ciò che al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, dove la formula anche posteriore alla conclusione del contratto viene interpretata come anteriore, contemporanea e anche posteriore. Come dire, anteriore e contemporanea va da sé, ma anche quella posteriore, perché si poteva pensare: se io interpreto un contratto non guardo ciò che le parti hanno fatto dopo il contratto, devo guardare al contratto, non a ciò che hanno fatto dopo. Il legislatore dice: no, devi guardare anche quel che hanno fatto dopo, il modo con cui le parti eseguono un contratto è utile ai fini dell'interpretazione, ma certamente nella prospettiva nostra devi guardare a ciò che hanno fatto prima o contestualmente. In particolare, ai fini interpretativi del contratto, devi considerare tutto ciò che è stato tra le parti prima pattuito. Quindi, per esempio, per noi una lettera di intenti, un passaggio precedente di formalizzazione delle trattative è tutt'altro che irrilevante, anzi il primo criterio per interpretare il contratto. Devo interpretare il contratto, ho dei problemi a capire qual è il significato del contratto, la prima cosa che faccio è vediamo come siamo arrivati a questo contratto, qual è stata la bozza che si sono scambiate le parti. Dalle bozze che si sono scambiate capisco meglio il significato del contratto. Qui si sta dicendo il contrario, si sta dicendo il contratto è qui e non è in nessun altro luogo se non qui. Non si sta dicendo impulito nemmeno a fini interpretativi, però certamente un'impostazione di questo genere è volta a concentrare l'attenzione dell'interprete sul contratto senza che possa essere estesa la sua indagine a documenti diversi dal contratto. Questa clausola è una clausola valida per diritto italiano o non è una clausola valida? Se la interpretassimo nel senso di dire che il contratto è novativo rispetto a precedenti accordi che vengono quindi estinti, in questi termini l'affermazione sarebbe corretta per diritto italiano. Le parti sono libere di dire ci sono stati 7 accordi tra di noi, questo 8° li supera, li riassume, li supera tutti, i precedenti sono superati da questo accordo. Più delicata è la risposta alla domanda se possano le parti o meno escludere che il giudice possa tenere conto degli accordi precedenti per interpretare il contratto. Perché questo pone un problema, il problema della derogabilità o meno delle norme sull'interpretazione del contratto. Il 1362 dice il giudice deve tenere conto del comportamento anteriore. Le parti possono dire il giudice non deve tenere conto del comportamento anteriore, o meglio, possono fare tutto, dico, ma una clausola di questo genere è valida per il diritto italiano? Qui la risposta ovviamente alla domanda discende dalla qualificazione che si dia dell'articolo 1362 come norma imperativa o invece come norma derogabile. E la risposta a questa domanda non è uniforme, non è univoca, non è semplice, perché ancora una volta naturalmente le norme sull'interpretazione non ci dicono di se stesse se siano norme derogabili o inderogabili. E allora occorrerà anche verificare se la singola norma sull'interpretazione sia derogabile o inderogabile. Non è detto che siano tutte derogabili o tutte inderogabili, si tratterebbe di fare un'analisi delle norme sull'interpretazione per vedere se alcune di esse siano derogabili oppure no. Senza scendere a questa analisi che ci porta lontano dal tema del Sheltered Access Agreement, parliamo soltanto dell'articolo 1362. Le parti possono impedire al giudice di fare ciò che dovrebbe fare in base alla norma? La risposta che si può dare a questa domanda è no. È no perché le parti non sono libere di imporre il modus procedendi al giudice. Non solo e non tanto perché il giudice è un soggetto terzo, il contratto produce effetti tra le parti. In prima battuta questa sarebbe una clausola contrattuale che impone un comportamento o un'astensione a un soggetto terzo. Ma più ancora che per questa considerazione, per il fatto che il giudice trova la disciplina del suo comportamento nella legge e non negli accordi delle parti. Noi non potremmo, per esempio, prevedere che il giuramento non è una prova legale. Possono le parti concordare che in caso di giuramento tuttavia non si ha come effetto una prova legale di ciò che viene confessato? La risposta è certamente no. Allora il nostro sistema processuale è costruito nel senso che le parti non possono imporre al giudice di fare cose diverse da quelle che la legge processuale gli impone di fare o la legge sostanziale gli impone di fare. Sotto questo profilo dunque si dovrebbe ritenere che la clausola 12.12, ove interpretata nel senso, non ripeto, nel senso di superare precedenti accordi e dire il contratto è il luogo degli accordi e i precedenti sono superati, perché questo è consentito, ma di escludere la possibilità che il giudice tenga conto dei precedenti accordi pur superati per interpretare questo, una clausola di questo genere sarebbe a forte dubbio, così interpretata, sarebbe a forte dubbio di validità. Poi, seconda parte, che non è coincidente con la prima, è un'aggiunge qualche cosa, è quella per cui il contratto may not be waived, changed, modified or discharged orally, but only by an agreement in writing signed by the party. Dunque il contratto non può essere, diciamo, modificato per rapidità oralmente, ma deve essere modificato per iscritto. Questa clausola è una clausola valida per diritto italiano? Qui la risposta sembra più facile e sembra affermativa. Possono le parti prevedere che le modifiche al contratto debbano essere fatte in una certa forma? La risposta è perché no. Noi conosciamo la forma convenzionale, sappiamo che le parti possono prevedere una forma che il legislatore non prevede. Un contratto verbale valido può essere un contratto che sarebbe valido anche ove fosse verbale, può essere invece, grazie all'accordo delle parti, essere valido solo se fatto in forma scritta? Risposta: certamente sì. Le parti possono imporre al contratto una forma cosiddetta convenzionale. Se questo è vero, non vi è nessun limite ad ammettere che possano prevedere una forma convenzionale per le modifiche al contratto. E quindi non si vedono particolari problemi nella previsione appunto di una clausola di questo genere.
Scusi?
Prego.
Ma nel caso che il contratto, c'è una controversia, venga diciamo dato un attimo, un po' arbitrale, la clausola in cui si traduce il criterio di interpretazione a questo punto sarebbe considerata valida perché è l'arbitro in base a ciò che viene detto dalle parti?
Allora, questa è una possibile via di affermazione della validità di queste clausole, nel senso che noi abbiamo prima intenzionalmente parlato di giudice, perché è il discorso normale, quello in cui verifichiamo se una clausola sull'interpretazione sia valida o no. Se entriamo nel discorso dell'arbitrato, qui il discorso diventa appunto più particolare, perché in arbitrato gli arbitri hanno la loro regola del decidere in ciò che le parti hanno pattuito. Per esempio, decideranno secondo diritto, secondo equità, a seconda di quello che le parti hanno deciso. La stessa procedura arbitrale può essere determinata dalle parti. La stessa modalità di assunzione dei testi possono essere decise dalle parti. Questo proprio dipende dal fatto che l'arbitro è un giudice privato, quindi ripete i propri poteri dalla volontà delle parti, dall'accordo delle parti. In quest'ottica si può giungere a ritenere che una clausola che imponga agli arbitri di interpretare secondo ciò che le parti hanno concordato sia vincolante per gli arbitri, proprio perché non stiamo parlando di derogare a una disciplina legale di un'attività giudiziaria, ma stiamo parlando di determinare convenzionalmente un modo di procedere di un giudizio fondato sulla volontà delle parti. Siccome questi contratti molto spesso hanno una clausola arbitrale, la sua osservazione è utile perché in effetti sotto questo profilo, se le parti, oltre ad aver inserito una clausola in entire agreement, hanno anche previsto una clausola arbitrale, si può ritenere che questo operi e quindi la clausola diventi valida ed efficace per il fatto che è accompagnata dalla clausola compromissoria. Questa è una tesi che io ritengo fondata, però non ha precedenti, quindi non ci sono, che io sappia almeno, dei precedenti in questo senso, di arbitri italiani, quindi che applicano il diritto italiano ma si sentono vincolati a una clausola di entire agreement perché appunto accompagnata da una clausola compromissoria. Però l'argomentazione certamente può essere svolta perché cambia il quadro di riferimento, non stiamo più parlando di sottrarre, di derogare una disciplina legale all'attività del giudice, ma stiamo parlando appunto di determinare il come debba procedere un arbitro i cui poteri si fondano sulla volontà delle parti. Dicevamo che minori problemi può darci secondo la piccola B del 12.2, che va però letta forse ancora un momento, perché qui si parla di modificazione del contratto, ma si parla anche di rinunce. Qui si dice che this agreement may not be waived. Con questa frase si intende dire che ai diritti che nascono dal contratto si dovrebbe rinunciare soltanto per iscritto. Ora si dovrebbe rinunciare per iscritto con uno scritto sottoscritto alla parte nei cui confronti opera questa rinuncia. Allora, qui si pone un problema per diritto italiano. Se c'è un comportamento di tolleranza da parte di un contraente che in fase di esecuzione del contratto non fa valere un suo diritto, il contraente A avrebbe la possibilità di far valere una clausola contrattuale a fronte di un comportamento di B. Una prima volta lascia perdere, una seconda volta lascia perdere, una terza volta lascia perdere, non reagisce, non fa valere i diritti che il contratto gli darebbe. Può dirsi comunque libero la quarta volta di dire io non ho rinunciato a nulla, non c'è nessuna rinuncia scritta, adesso faccio valere il mio diritto? La clausola dice di sì, ci vuole una rinuncia scritta perché ci sia una vera rinuncia. Per diritto italiano un qualche problema noi lo possiamo avere, perché la giurisprudenza nostra tende a censurare il cosiddetto venire contro il fatto proprio. Se cioè una parte tiene un certo comportamento creando nell'altra l'affidamento che non intende reagire invocando il contratto e poi improvvisamente reagisce invocando il contratto, questa contraddizione di comportamenti potrebbe essere contraria a buona fede, quella particolare espressione della buona fede che è la incoerenza, la coerenza di buona fede, violazione della incoerenza. Cioè a dire, appunto, aver tenuto un comportamento tollerante che faceva pensare a una rinuncia tacita, a un proprio diritto contrattuale, improvvisamente invece lo si fa valere. Ecco, quindi sotto questo profilo potrebbe esserci qualche problema applicandosi non tanto norme scritte del diritto italiano, quanto applicandosi questi principi generali. Assignment. L'assignment è la cessione e qui si dice all'articolo 12.3.1 che il contratto e tutte le sue clausole sono vincolanti, all'articolo 12.3.2 si dice qualcosa che merita di essere letto insieme, perché alla 12.3.2 si dice che nessuna parte può cedere i propri diritti nascenti al contratto senza il consenso scritto dell'altra parte, e ogni tentativo di cedere il contratto senza tale consenso sarà privo di effetti. Ecco, questa clausola contrattuale dà la netta impressione che sappiamo, cioè che questo contratto non sia stato pensato secondo le categorie del diritto italiano, perché se fosse stato redatto secondo le categorie e le norme di diritto italiano non ci sarebbe stato nessun bisogno di scriverlo, essendo per noi principio pacifico che il consenso del contraente ceduto è necessario perché un contratto possa essere ceduto. Quindi qui l'articolo 12.3.2 ripete quello che noi sappiamo essere scritto all'articolo 1406 del Codice Civile, e che non abbiamo bisogno di scrivere, perché appunto costituisce norma che già troviamo nel nostro sistema. Non è esattamente la stessa cosa nei sistemi anglo-americani, dove tra l'altro è molto difficile distinguere fra cessione dei diritti che nascono dal contratto e cessione del contratto. Allora, nella loro prassi si dice con chiarezza: non posso cedere né il contratto, e per noi sarebbe ovvio, né i singoli diritti che nascono dal contratto senza il consenso dell'altro contraente. Questo sarebbe meno ovvio, perché se per esempio parlassimo di un credito, il credito sarebbe cedibile per diritto italiano. Per non avere problemi, nella prassi di questi contratti si dice: tu non puoi cedere niente senza il mio consenso, senza il consenso dell'altra parte. Le notices servono per dire a chi si debbono fare le comunicazioni relative al contratto, non abbiamo bisogno di commentarlo molto a lungo. Applicable law 12.5, questo è un tema che sta alla base del modo con cui noi abbiamo affrontato e stiamo affrontando il nostro corso. Questo accordo, questo contratto sarà governed by, constant and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Italy. Solo qualche considerazione: perché questa formula governed, constant and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Italy? Governed vuol dire retto, sarà la legge applicabile, è la legge italiana, questo vuol dire governed, no? È retto dal diritto italiano. Cosa vuol dire construed? Qui si fa riferimento alla figura che non è perfettamente corrispondente alle nostre, perché si fa riferimento alla construction. La construction è qualcosa di diverso rispetto all'interpretation. Che cos'è l'interpretation? È l'interpretazione del contratto. Il giudice o l'arbitro interpreta il contratto attribuendo significato a ciò che le parti hanno previsto. Cos'è la construction? La construction è un procedimento diverso in cui non ci si limita a dare significato a ciò che le parti hanno previsto, ma si integra in fase interpretativa il contenuto del contratto. La costruzione, la construction, è un procedimento che va oltre la mera attribuzione di significato alle parole del contratto. In qualche modo si avvicina alla nostra qualificazione, cioè le parole del contratto, dopo aver ricevuto un significato, vengono rapportate a in un sistema significante. Quindi la construction può essere anche la identificazione di qualche obbligazione accessoria che le parti non hanno espressamente previsto, ma che si devono ritenere implicite in ciò che le parti hanno scritto. Quindi la construction è un qualcosa di più diverso rispetto alla interpretation. Questa è la ragione per la quale si tiene distinta construction e interpretation in queste clausole. sui pagamenti non abbiamo molto da dire. Il prossimo argomento di cui ci occuperemo, ma che anticipiamo come siamo soliti fare, è quel 12.7. Wagering agreement, contratto aleatorio. Ecco, qui è ovvio che i redattori di questo contratto qui ancora una volta si sono specificamente rapportati col diritto italiano, no? Questa è una clausola che non troveremmo in un contratto anglo-americano cui si applica, che so io, il diritto inglese. Questa è una clausola che hanno aggiunto i legali italiani che hanno utilizzato questo contratto. E la vedremo insieme, perché fa riferimento alla disciplina di diritto italiano del contratto aleatorio, ancora una volta anticipandolo con l'idea di escludere questa disciplina, o meglio, con l'idea di rapportare il contratto alla disciplina del contratto aleatorio proprio del diritto italiano. Ma lo vediamo con attenzione, perché è una clausola sicuramente particolare.